SBS Italian.
Come abbiamo sentito nel corso del giornale radio, la cosiddetta Union Busting Bill non è passata. Il governo Morrison è stato battuto al Senato nella votazione del disegno di legge sui sindacati grazie al voto contrario, a sorpresa, della senatrice Pauline Hanson di One Nation e della senatrice indipendente Jackie Lambie. È un voto contrario che appunto ha sorpreso il governo, che era sicuro di far approvare questo disegno di legge. Noi ne parliamo questa mattina con Paul Scutti, commentatore di politica australiana. Eliana, bentornato.
Buongiorno Magica e un buongiorno agli ascoltatori.
Che cosa proponeva questo disegno di legge e come mai Hanson e Lambie hanno cambiato rotta?
Beh, la proposta in questione avrebbe permesso alle autorità di chiudere un sindacato o di rimuovere singoli esponenti sindacali in caso di comportamenti ritenuti inappropriati. E il progetto è stato, come prevedibile, fortemente osteggiato dai laburisti. Però il governo sembrava comunque alquanto sicuro di poter ottenere il via libera definitivo grazie appunto all'appoggio di Pauline Hanson. Tanto sicuro che, ad esempio, non aveva nemmeno tanto trattato con la senatrice indipendente della Tasmania, Jackie Lambie. E così però non è stato, perché la Hanson ha sorpreso tutti e ha votato no. E infatti, se si guardano le riprese delle votazioni oppure varie fotografie, si può notare lo shock sui banchi del governo, che non si aspettava un simile colpo di scena. Ecco, adesso bisogna capire perché Pauline Hanson ha deciso di votare no. Dal punto di vista puramente di sostanza, la Hanson ha detto che il disegno di legge così com'era era squilibrato, e cioè che c'erano troppi poteri per il governo e pochi controlli sulle azioni che le autorità avrebbero potuto intraprendere contro i sindacati. Il governo da parte sua ha accusato One Nation di non aver rispettato i patti, però Pauline Hanson ha ribattuto di non aver mai assicurato il suo voto. E dal punto di vista più strettamente politico, un'altra possibile interpretazione è che la Hanson si sia vendicata dalla coalizione dopo che alle passate elezioni Morrison aveva deciso di dare le preferenze ai laburisti prima di One Nation. Come si ricorderà, questo era stato uno degli argomenti che inizialmente durante la campagna elettorale aveva un po' dominato il dibattito, ecco, su come la coalizione avrebbe deciso di dare le sue preferenze. Può anche essere comunque che la Hanson abbia voluto prendere le distanze dal governo, da un governo che è accusato forse di essere fin troppo attento agli interessi delle grandi imprese, soprattutto in questa settimana. Insomma, non sarebbe stata una bella figura votare contro i sindacati proprio quando il CEO di Westpac si è dimesso per l'ennesimo scandalo nel settore bancario. Il governo da parte sua ha confermato che intende ripresentare il disegno di legge. Il ministro delle relazioni industriali Christian Porter si è detto estremamente contrariato dal voto, però ha assicurato che il governo intende andare avanti, e quindi probabilmente bisogna vedere fino a che punto i laburisti possono cantare vittoria. Per il momento sì, certamente una vittoria inaspettata per l'opposizione.
Paul, passiamo ora alle controversie che invece riguardano Angus Taylor, politico australiano del Partito Liberale che ricopre il ruolo di ministro dell'Energia dall'agosto 2018. Taylor ha attaccato duramente la Lord Mayor di Sydney, Clover Moore, accusandola di aver speso cifre esose per viaggi sia all'interno dell'Australia sia al di fuori. E per esose si intende oltre 15 milioni di dollari, insomma cifre da capogiro, che poi però sono state decisamente ridimensionate. Quanto effettivamente è stato speso, e c'è un giallo relativo a da dove abbiano tirato fuori queste cifre, vero?
Sì, decisamente. Questa settimana è tornato nuovamente alla ribalta il caso di Angus Taylor, che è finito nell'occhio del ciclone a causa di documenti apparentemente contraffatti che sono stati usati per attaccare l'amministrazione comunale di Sydney. Come ha appena detto, Taylor aveva accusato il sindaco Clover Moore di aver speso più di 15 milioni in viaggi aerei, nonostante l'impegno ufficiale del comune di Sydney contro i cambiamenti climatici. Taylor inizialmente aveva preso questa cifra, così aveva detto, almeno dagli stessi bilanci del comune, però invece quello che è emerso è che i documenti usati dal ministro erano diversi da quelli ufficiali che si possono trovare sul sito del comune di Sydney. Quindi invece di 15 milioni di dollari i documenti ufficiali riportano una cifra ben diversa, e cioè poco meno di 6.000 dollari in viaggi. La polizia adesso sta indagando su eventuali contraffazioni dei documenti, E Scott Morrison ha compiuto un mezzo passo falso perché ha telefonato al commissario della polizia del New South Wales, Mick Fuller, per avere chiarimenti sul caso. E questa rivelazione di Morrison ha scatenato enormi polemiche, tanto che l'ex primo ministro Malcolm Turnbull è intervenuto e ha detto che lui, ad esempio, non avrebbe mai chiamato la polizia, perché è importante non creare nemmeno il minimo dubbio sull'imparzialità delle indagini in corso. E per il leader laburista Anthony Albanese la telefonata di Morrison è un caso che non ha precedenti, e condanne sono giunte anche dal mondo giudiziario. Ad esempio l'ex commissario contro la corruzione David Heap ha detto senza mezzi termini che la telefonata di Morrison sembra essere un tentativo inappropriato di usare la sua posizione di primo ministro per influenzare le indagini.
Peraltro è emerso nel frattempo anche che Scott Morrison, il primo ministro, pare sia un primo ministro da record per quanto riguarda le sue spese di viaggio.
Sì, però il governo da questo punto di vista può essere in una posizione meno delicata dell'opposizione di centro-sinistra, perché ovviamente sappiamo che la posizione del governo sui cambiamenti climatici non è particolarmente forte, e quindi effettivamente invece attaccare e poter accusare di ipocrisia l'amministrazione comunale di Sydney proprio per l'impegno di quest'ultima sui cambiamenti climatici, questo era un po' l'obiettivo di Angus Taylor. Invece la strategia si è rivelata tutt'altro che efficace. Adesso dal punto di vista politico resta da capire fino a che punto Morrison potrà continuare a difendere Taylor, perché al di là di quelli che saranno i risultati delle indagini della polizia, c'è un prezzo politico che il primo ministro potrebbe non essere più disposto a pagare se il caso dovesse prolungarsi per molto ancora. E i laburisti dal canto loro stanno facendo di tutto per ottenere la testa di Taylor. Ad esempio il ministro dell'energia aveva chiesto di potersi recare la settimana prossima in Europa per una conferenza sui cambiamenti climatici, e in casi del genere maggioranza e opposizione si mettono solitamente d'accordo per evitare che l'assenza di un deputato o senatore cambi gli equilibri di potere. Però in questo caso i laburisti hanno detto no ad una simile garanzia, spiegando che non è appropriato consentire a Taylor di assentarsi adesso che è sotto indagine. Quindi i lavori parlamentari proseguiranno anche la settimana prossima, aspettiamoci altre polemiche e altri dibattiti furiosi su questo caso.
Paul, torniamo invece a parlare di Medivac, ovvero Medical Evacuation, le leggi sul trasferimento in Australia dei detenuti che necessitano di cure mediche dai centri di detenzione al di fuori del paese, insomma richiedenti asilo che si trovano in questi centri. La senatrice Jackie Lambie ha dichiarato che sosterrebbe il governo nel tentativo di revocare queste leggi, a patto che, ecco appunto, la condizione posta da Lambie non è chiara. Che cosa si sa finora?
Non si sa molto, perché non ci sono state dichiarazioni ufficiali. A quanto pare le trattative sono al momento ritenute segrete per motivi per questioni di sicurezza nazionale. Quello che è emerso però è quanto pare la Lambie avrebbe dato la sua disponibilità, ma avrebbe imposto una condizione pesante al governo, quella cioè di consentire ai richiedenti asilo che si trovano ancora a Manus Island o Nauru di essere trasferiti in pianta stabile in Nuova Zelanda. Ecco, il governo della Nuova Zelanda si è da sempre detto disposto ad accogliere questi rifugiati che attualmente si trovano in una situazione un po' di limbo, sono fermi su Manus Island o Nauru da ormai anni. Il governo della Nuova Zelanda sotto questo punto di vista è sempre stato molto aperto all'accoglimento di questi rifugiati, sia quando al governo c'era il conservatore John Key e sia adesso con la laburista Jacinda Ardern. Però l'Australia si è sempre rifiutata, perché secondo il governo federale così facendo si darebbero nuove ragioni ai trafficanti di esseri umani di riprendere i viaggi in mare. La Lambie da parte sua si è limitata a dire che la condizione posta al governo per ottenere il suo voto è ragionevole e sensata, queste sono le sue dichiarazioni ufficiali. E se il governo accoglierà la sua richiesta, ha continuato la Lambie, voterà a favore, altrimenti si opporrà all'abrogazione della legge Medivac. Ecco, questa legge è stata approvata a febbraio, poco prima delle elezioni, contro la volontà del governo, quando il governo era particolarmente in difficoltà con i numeri alla Camera. Da allora poco meno di 180 richiedenti asilo sono stati trasferiti in Australia per ragioni mediche. E nel complesso su Nauru attualmente restano ancora circa 260 richiedenti asilo, mentre a Manus Island ve ne sono circa 220. Quindi non stiamo parlando di grandi numeri, però il governo non vuole cambiare in modo sostanziale la sua politica sui richiedenti asilo e sugli arrivi a mare. Quindi la condizione, se è questa davvero la condizione posta da Jackie Lambie, non è una condizione da poco. E se dovesse spuntarla la senatrice della Tasmania sarebbe davvero una grande vittoria per lei.
Paul Scuti, grazie per questo aggiornamento, ci risentiamo presto qui su Radio SBS.
A risentirci, buona giornata.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.